Rap, parole in effetto, qua gergo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Ciao a tutti e a tutti, eccoci qua, questa è la stampa rassegnata di Radio Wombat, ci trovate all'1359 in onde medie di frequenza, oppure ci ascoltate con i podcast, ci ascoltate tramite lo streaming via internet. Un saluto a chi ci ascolta sia con continuità, sia chi ci dovesse incontrare più o meno per caso o fa un ascolto episodico sia della radio che della trasmissione, e gli diciamo con un piccolo biglietto da visita di presentazione che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, dove si fa un po' il verso alla più classica rassegna stampa, e l'abbiamo chiamata stampa rassegnata per usare, come dire, un'espressione un po' leggera e non particolarmente impegnativa. Questo ci lascia un po' di libertà nel leggere le cronache, nel mettere gli occhi sui giornali e nello stesso tempo anche di aprire i nostri microfoni a realtà, vertenze, lotte, situazioni in conflitto su una nostra area metropolitana fiorentina con una certa, ripeto, libertà. Andiamo, diciamo, subito a mettere le mani nel sugo delle cronache. Ovviamente sappiamo già tutti e tutte che la settimana che si è aperta con lunedì 29 ci vede in zona rossa, infatti tanto per prenderne uno, ma i titoli su queste cose si equivalgono sempre perché non danno letture disomogenee, non le hanno mai date dall'inizio della pandemia. A ora la Repubblica apre il giornale con: da oggi 600.000 studenti in DAD, Gianni ai medici, rapidi sui vaccini. Quindi le raccomandazioni di Gianni, il gioco appunto già dal primo titolo della Repubblica è quello di collegare la soluzione dei problemi all'accelerazione della campagna vaccinale, questione molto dibattuta, come sappiamo è stata dibattuta anche attraverso iniziative fatte anche la settimana scorsa, una decina di giorni fa, sulla diciamo in sostegno alla campagna che ormai c'è da più di un anno, che chiede in qualche modo che le case farmaceutiche che hanno utilizzato soldi pubblici sia dell'Unione Europea che degli stati membri che la compongono per la ricerca e per la creazione e fabbricazione dei vaccini si mettano, diciamo, a disposizione di questa battaglia dell'umanità contro il virus, così come è stata spesso chiamata attraverso questa metafora bellica che sinceramente non ci piace, però insomma era giusto per citare una forma mentis che è circolata e continua a circolare. Eppure, insomma, se voi siete coloro che fanno i proiettili con i soldi pubblici, dateci questi proiettili e fateci sparare a tutti e a tutte per difenderci dal virus. Invece così non è, questi proiettili costano molto molto cari e sappiamo che anche all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, che è certamente una delle aree geografiche del mondo più ricche e dove il benessere è tutto sommato, non dico più equamente distribuito, ma diciamo almeno meno disegualmente distribuito, la situazione è quella che conosciamo, per cui corsa ai vaccini e relative problematiche. Non entriamo nel merito, era solo per dire che, come si vede già dai titoli, è l'accelerazione della campagna vaccinale che viene collegata alla idea della fuoriuscita dal virus, cosa che accade già da dicembre, quando è partita la campagna vaccinale, eppure siamo alle porte di aprile e si ricomincia invece con addirittura la zona rossa nella nostra regione. Il titolo è significativo dal nostro punto di vista perché collega immediatamente la zona rossa alla messa in DAD dei 600.000 studenti, cosa che per certi aspetti fa piacere, per altri è motivo di un certo imbarazzo. Fa piacere perché ci dice che la questione della scuola si è riusciti a non farla oscurare più di così, quantomeno in Toscana, per cui allo scattare della zona rossa si evidenzia immediatamente la situazione. Ora, il titolo non ha toni drammatici nel commentarlo, però quantomeno lo dice. Non credo che per il lettore del giornale leggere da oggi 600.000 studenti in DAD possa essere una notizia, come dire, che si accoglie festeggiando con tranquillità. Evidentemente è insomma, sottolinea un problema. E come dicevo, il fatto che si sottolinei immediatamente questo problema è sicuramente anche un successo e un prodotto delle mobilitazioni diffuse di questo anno, che tra i COBAS della scuola, i collettivi studenteschi universitari, priorità alla scuola come grande comitato che tiene dentro varie anime, comprese alcune di quelle che ho citato, ma in questo aggiunge quella componente della scuola che dal punto di vista della visibilità pubblica è sempre più debole e fa più fatica, che sono sostanzialmente i genitori, oltre, va bene, agli insegnanti, che però si possono in qualche modo organizzare attraverso i sindacati. Però ecco, priorità alla scuola, i COBAS, i collettivi studenteschi universitari, e quelli e quelle che in questi mesi si sono aggiunti a questa battaglia e che hanno ingrossato le fila di questo movimento, che perlomeno fa sì che si colga subito il problema della messa in DAD dei tanti studenti e delle tante studentesse allo scattare della zona rossa. La cosa è riconfermata nell'articolo successivo, apri il giornale, sempre Repubblica: per 600.000 studenti, lezioni a distanza oggi alla zona rossa, DAD dalle materne all'università, ma dopo Pasqua il governo potrebbe riaprire le scuole. Nardella: Draghi sia di parola, ragazzi di nuovo in aula. Ecco qui il solito gioco delle parti, per cui quando a decidere il governo, le regioni, i sindaci chiedono al governo di fare quello che avrebbero potuto fare loro, ma quando spetta al governo glielo chiedono; quando invece il governo lascia la parola alle regioni e ai comuni, dalle regioni e dai comuni si chiede fondi, sostegno, indicazioni più chiare al governo. E quindi questo è un gioco, ripeto, delle parti tra istituzioni, livelli istituzionali, enti pubblici e ovviamente forze politiche che attraverso appunto il gioco della cosiddetta democrazia rappresentativa sono i protagonisti dell'orientamento e dell'azione delle istituzioni. Questo giochetto va avanti da più di un anno, per cui ne abbiamo viste di cotte e di crude. Sembrava addirittura che per alcuni la fine del governo Conte dovesse rappresentare la fine delle zone rosse, la fine della zonizzazione anche all'interno delle aree metropolitane, la fine del governo attraverso i DPCM, che più volte è stato stigmatizzato, ovviamente anche da noi, perché non poteva che essere così. Ma appunto questo cosiddetto governo dei migliori, che è prodotto dell'insistenza e della, come dire, del lavoro di cuneo e della goccia che scava la roccia fatto da Renzi e dai renziani, e il governo dei migliori non sta assolutamente cambiando rotta rispetto a quelle che sono state le peggiori espressioni del governo Conte bis. Per cui eccoci qua, si ricomincia, e ancora una volta, dopo Pasqua il governo potrebbe riaprire le scuole. Non si sbilancia neanche Repubblica, perché tutti sappiamo che soprattutto per quanto riguarda la scuola si sa sempre quando si chiude, non si sa mai quando si riapre. Si obbliga a fare la DAD, ma tutto il resto è lasciato alle sensibilità, al buon cuore, alla buona volontà, all'iniziativa dei singoli istituti, dei singoli presidi, dei singoli dirigenti, degli insegnanti, delle insegnanti, del sostegno e di quant'altro. Questa è, pur purtroppo la situazione che si vive. Ho letto, diciamo, la Repubblica del lunedì 29, appunto dell'apertura della settimana piena di problemi, come si diceva, proprio per fare non proprio un focus, perché d'altronde, come detto tante volte, sta occupando uno spazio significativo anche dentro le cronache locali e cittadine, ma la questione della scuola la vogliamo continuare a guardare e sviscerare, perché crediamo convintamente che offra uno specchio significativo e importante per leggere non solo il fenomeno della scuola, ma i processi che si stanno dando a livello sociale, economico e produttivo in questo paese, dove la priorità per il fatturato, il PIL, il fabbisogno delle grandi imprese a scapito della vita delle popolazioni, soprattutto delle classi subalterne, sta diventando sempre più smaccato e sempre più evidente. Battaglia per la scuola che quindi si intreccia a lotte, vertenze e contraddizioni del nostro sistema ben più ampie, e che infatti in qualche modo si alleano su settori di popolazione, su settori del lavoro diversi, e la rendono, per conto mio, questo diciamo proprio opinione personale, una vertenza, una battaglia che avrebbe le potenzialità per agglutinare, per catalizzare intorno a sé, per raccogliere settori di popolazione appunto bisognosi, che potrebbero e dovrebbero cercare anche nelle mobilitazioni e nelle lotte di svoltare la situazione più di quanto appunto non lo facciano i governi, da Conte 1 a Conte 2 a Draghi. Questo è quello che si continua a vivere. Dicendo questo, volevo guardare insieme a voi gli articoli che sono usciti il 27 di marzo, che è il giorno che ha seguito lo sciopero dei COBAS, al quale appunto hanno partecipato le realtà della scuola e dell'università, come già avevamo in qualche modo anticipato nella puntata della stampa rassegnata della settimana scorsa. La Nazione il 27 di marzo dice: doccia fredda DAD, da lunedì scuole chiuse. Ora, DAD l'abbiamo detto tante volte, non so se qualcuno ancora non l'avesse imparato a forza di dirlo, leggerlo e sentirlo dire. DAD sta per didattica a distanza, che va insieme a DID, che è didattica integrata a distanza. Queste sono un po' le definizioni, diciamo, tecniche che la scuola neo-ordoliberista del 2020 ci ha regalato. In mattinata la manifestazione di 400 fra insegnanti e studenti contro le lezioni online. Nel pomeriggio la notizia del ritorno in zona rossa. Non leggo tutto l'articolo, diciamo che forse non era facile fare un articolo sintetico con sottotitolo per cogliere tutte le questioni della manifestazione e dello sciopero, ma l'aspetto, diciamo, che viene messo in evidenza del sciopero contro le lezioni online è una torsione, non voglio dire distorsione, perché con distorsione sembra mettere subito in evidenza una volontà di distorcere il significato, qui direi piuttosto una torsione, che comunque ci porta a leggere lo sciopero come una manifestazione quasi antitecnologica. La foto che viene riportata è di una signora, non si sa se è insegnante o genitore, che riporta un cartello: no al rimbecillimento della scuola digitale, cosa che sicuramente ci sentiamo di approvare e di applaudire, ma che, messa in questi termini, appunto, forse vuole, se non vuole, però rischia di dare l'effetto di una protesta che sia antitecnologica, che sia contro la modernizzazione della scuola, che sicuramente non è quello che le forze che sono scese in campo il 26 marzo in tutta Italia, in oltre 60 città italiane, hanno voluto dire, perché l'opposizione alla DAD non è fatta tanto nel suo aspetto digitale, visto che molti e molte insegnanti, molti e molti genitori, moltissimi studenti già utilizzavano gli strumenti informatici, il digitale, il web, forme anche pionieristiche, diciamocela sinceramente, insomma, non si aspettava il coronavirus nella scuola italiana affinché quelli e quelle con più voglia di fare, di sperimentare, di provare, utilizzassero gli strumenti informatici, il web, i social network, facessero progetti con o dentro la scuola, dentro e fuori la scuola. Insomma, sono cose che ci sono da tempo, anzi
per tanto tempo gli insegnanti che chiedevano le LIM, coloro che volevano fare delle cose e venivano guardate anche con sospetto. Oggi chi vuole una didattica in presenza integrata eventualmente con forme di digitalizzazione o uso degli strumenti informatici diventa improvvisamente da denigrare, no? Mentre quello che viene fatto passare è che si sta a casa, la scuola non esiste più, perdendo tutto quello che si va perdendo, non solo dal punto di vista degli insegnanti, ma forse ancora di più da quello dei ragazzi in termini di socialità, di relazione, di benessere psicofisico nella comunità dei pari, e si sostituisce con il computer, con appunto la didattica a distanza. Quindi la differenza è abissale tra, diciamo, una ribellione diffusa contro il digitale in senso generico, generalista e quindi praticamente svuotato di senso, e quella che invece è la didattica a distanza per quello che sta significando, cioè smantellamento della scuola pubblica, sostituzione delle scuole con un rapporto individuale, individualizzato e atomistico con i computer e le piattaforme. Tra l'altro anche qui si aprirebbe un discorso infinito su come la scuola italiana si è consegnata mani e piedi ai giganti del web e nessuna innovazione, tra l'altro, perché dov'è l'innovazione quando c'è uno come posso essere io in questo momento che recita la sua parte davanti a una webcam e dall'altra parte si riceve le informazioni? Dov'è in che cosa si starebbe innovando il rapporto tra docente e discente e le forme della trasmissione del sapere e della conoscenza? Mi sembra sinceramente che, anzi, da questo punto di vista confermi e non abbia e non offra spazi di trasformazione a queste modalità unidirezionali di passaggio delle informazioni, quando invece tante volte è stato detto, e anche questo ce lo rivendichiamo, insomma, che la scuola o le scuole dovrebbero essere luoghi di sperimentazione dove si accendono le menti piuttosto che riempire dei vasi di contenuti, usando questa metafora più che storicizzata e nota. Questo è l'articolo della Nazione, che non vado a leggere di più. Molto più invece aperta diventa la questione quando si guardano gli articoli di Corriere e Repubblica, che non dedicano alla scuola neanche una pagina, ma inseriscono la mobilitazione della scuola dentro le proteste che ci sono state in giro per la città, organizzate dalle categorie. Qui appunto la cosa si fa molto più complessa e merita un'attenzione particolare, perché, come ripeto, se la battaglia per la scuola, la lotta per la scuola, lo sciopero e i suoi contenuti non erano riferiti solo ed esclusivamente a una contrarietà contro la digitalizzazione della scuola, ancor meno la battaglia dello sciopero e la manifestazione del 26 erano da incrociare necessariamente con le rivendicazioni per le aperture fatte da certi settori dell'imprenditoria cittadina o dalle categorie. La Repubblica, come dicevo, del 27 di marzo mette la protesta della scuola dentro questo quadro. È un doppio paginone con una grande foto di Piazza della Signoria con i taxi parcheggiati. Non è neanche la prima volta che i tassisti arrivano in Piazza della Signoria a parcheggiare le macchine in segno di protesta e mobilitazione. Hanno fatto un lungo serpentone partito da via Simone Martini, la zona di San Bartolo, diciamo, a Cintoia, attraversando l'isolotto, poi entrando da Piazza Tasso verso il centro. Hanno fatto questo lungo corteo di macchine e infatti il paginone dice: rabbia e proteste, la città si ferma, blocchiamo tutto come a Suez, facendo riferimento a questa storia del cargo navi che si è incagliato, insomma si è bloccato di traversa al canale di Suez. Le strade invase dai cortei, oltre 5.000 persone sono scese in piazza, ora basta, non ne possiamo più, Nardella, parlerò con il governo. Tanto per cambiare, Nardella chiede qualche cosa al governo, anche questo è un refrain ormai più che noto, I numeri sono molto discutibili, qui nelle foto di Piazza della Repubblica ci sarà qualche centinaio di taxi e sicuramente non migliaia di persone, poi i giornali riportano anche numeri diversi, le dichiarazioni degli organizzatori parlano di 2700 auto e più di 5000 persone, ma appunto guardando foto o video non si ha l'impressione di questi numeri. Questa è Repubblica, il Corriere invece dice 700 macchine, qui dice 2700, quindi ovviamente la questione è complicata, è come sempre la guerra dei numeri. In questo quadro c'è appunto anche il riquadretto della scuola, c'è il trasporto pubblico, i taxi, i rider e la scuola. E la foto della piazza del 26 in alto a destra che dice con didascalia, anche questa è interessante, dagli studenti al circo, la manifestazione organizzata da priorità alla scuola in piazza Santissima Annunziata sotto i lavoratori dei circhi in piazza Santa Croce, il che appunto il circo può anche piacere, meglio senza animali in cattività, e non abbiamo nulla contro il circo, contro i lavoratori dello spettacolo, anzi, ma non necessariamente queste proteste hanno una assolutamente non una regia unitaria né unica, tant'è che appunto probabilmente qualcuno dei presenti in una delle varie piazze o iniziative non era neanche a conoscenza dell'esistenza delle altre iniziative. E poi qui si forma una narrazione unica che sembra andare a insistere sull'aspetto principale che lega tutti, cioè che c'è le chiusure, e la cosa invece, ripeto, è discutibile, perché non necessariamente si è contro le chiusure. La stessa priorità alla scuola, le stesse forze della scuola hanno sempre detto che accettano il lockdown se però il lockdown è vero, è generalizzato e è per tutti. Altra cosa sono magari le categorie economiche che hanno scioperato, o più che scioperato, hanno manifestato e si sono mobilitate per tematiche diciamo sindacali, ma sindacali inteso nel senso di corporativo o di categoria, appunto, quindi più ristori, possibilità di avere i deor gratuiti dal comune, sconti sulle tari, quindi sulla tassa sui rifiuti, oppure la questione degli immobili, quindi di ricontrattare o possibilità di ricontrattare il rapporto con la rendita, quindi chi è in affitto, chi sta pagando dei mutui con le banche, cose anche legittime ma che sono appunto di categoria. E lo leggiamo anche nell'articoletto messo in evidenza, nel corsivo messo in evidenza, come usa fare Repubblica: vogliamo essere pagati per le chiusure, chiediamo di aprire. Non siamo degli untori, siamo a zero reddito da mesi. A Draghi chiediamo aiuti più sostanziosi perché non ce la facciamo più ad andare avanti. Quindi anche appunto le rivendicazioni, tutto sommato, che non vogliamo in nessun modo condannare solo perché si parla di un mondo del lavoro che è autonomo, del mondo delle partite IVA, di piccola imprenditoria, che storicamente non è stata, diciamo, una punta di lancia delle lotte sociali, nel senso di settori di classe che hanno cercato di fare la differenza per la generalità del mondo del lavoro. Tendenzialmente gente che si butta nel proprio lavoro, nella propria piccola azienda, piccolo, grande o media, ma ovviamente qui si parla di piccole e medie aziende, lo fa per sé, essenzialmente guarda il suo, magari lo fa in maniera onesta, questo non lo vogliamo insinuare né mettere in discussione, però lo fa per sé. Insomma, non sono stati storicamente queste categorie né al traino e né spesso e volentieri si sono accodate a processi più generali, però insomma, ecco, non li possiamo denigrare a prescindere. Il corsivo è sotto la foto di un personaggio che sta avendo una grande notorietà in questo momento, che è Pasquale Naccari, un ristoratore, proprietario di un ristorante fiorentino, che nei toni, nelle retoriche che usa nelle sue dirette Facebook, ci riporta un po' a quella retorica dei forconi di quella stagione di diciamo movimenti popolari, se così li possiamo chiamare, che purtroppo per allora vedevano forti le inclinazioni verso destra, sia nella partecipazione di certi personaggi della politica, soprattutto legati a, diciamo, all'ascesa della Lega, al tentativo di utilizzare il comitatismo dei cittadini per farsi largo e farsi propaganda, la presenza delle forze dell'estrema destra, essenzialmente Casa Pound in giro per l'Italia, ovviamente nei luoghi d'Italia dove era già in qualche modo più presente la presenza neofascista, quindi per lo più Roma, ma non poco anche nel nord Italia, contro gli immigrati, contro i rifugiati, contro le quote di redistribuzione dei profughi in qua e in là per il territorio nazionale, contro il degrado delle nostre città. E la retorica appunto era quella un po' nazionalistica, revanchista, del riscatto nazionale, della ribellione del popolo italiano, dell'Italia agli italiani. E nelle parole che si sono sentite nei cortei, nel serpentone di macchine, nei discorsi, nelle chiacchiere anche che si sono fatte di fronte a televisioni, giornali, chi ha fatto interviste, sono state interviste non impostate, fatte da uomini della politica, ma da gente comune che nel suo esprimersi magari riporta anche ciò che è diventato purtroppo egemone dal punto di vista mediatico, per cui questo quadro, questa cornice del riscatto nazionale, degli italiani che si svegliano, dell'Italia che si riprende ciò che gli è stato tolto dalla mala politica, è un refrain e è una cornice che fa da sfondo a queste mobilitazioni e che certo non crea una situazione di particolare interesse e attrazione per chi, come d'altronde anche la nostra radio e anche la mia trasmissione, guarda le cose con altri occhi, altre categorie e altri punti cardinali, diciamo così. Però, ripeto, senza voler denigrare le rivendicazioni vengono fatte, che poi in molti casi hanno a che fare solo fino ad un certo punto con il Covid e con la chiusura, perché quando un ristoratore si lamenta perché la rendita fondiaria lo sta strangolando e non è disposta a ricontrattare un contratto d'affitto, effettivamente si sta parlando di Covid, ma anche no, si sta parlando di diseguaglianze e di gerarchie sociali ed economiche, che poi producono gerarchie sociali che hanno a che fare non tanto con il Covid, ma con questa organizzazione della società e con il capitalismo e la forma che ha assunto. Evidentemente lo stesso giochetto di mettere la scuola insieme al resto lo fa anche il Corriere, che nel giornale del 27 di marzo dice: in piazza tassisti, ristoratori e partite IVA, vogliamo lavorare, no alle mancette. Quindi in pratica, quindi come si è detto che la scuola vuole essere in presenza contro la DAD, si dice che le aziende vogliono lavorare, in sostanza quello che se ne ricava dalla lettura dei titoli dei giornali è che la gente non vuole più avere misure restrittive contro il Covid e quindi facciamola un po' finita. Questo è il rischio di questo tipo di comunicazione, cosa che invece poi andando nello specifico ad ascoltare sia gli uni che gli altri, per la verità, perché anche Pasquale Naccari dice che non vuole aprire, non vuole essere un untore, ma se c'è da stare chiusi ci si sta, bisogna essere responsabili. Però nel racconto giornalistico sembra emergere una gran voglia di normalità, cosa che appunto, ripeto, magari c'è ma non è detto. E infatti nello sciopero della scuola tanta voglia di normalità non c'era, più che altro c'era voglia di una scuola diversa che non separi la battaglia di adesso per la scuola in presenza e contro la DAD dalle lotte più generali e più storiche della scuola contro la carenza di personale, contro le classi pollaio cosiddette, quindi dimezzare o mettere dei tetti massimi a una ventina di alunni per classi permetterebbe di fare una didattica in presenza più sicura dal punto di vista dei contagi, che si chiami Covid o Covid 2.0 o 3.0, una didattica migliore dal punto di vista della qualità, che permetterebbe di seguire gli studenti a dovere, individualizzando anche i percorsi, visto che poi quando parlano di didattica bisogna fare un percorso diversificato per ognuno, cosa che sarebbe giusta visto che tutti siamo diversi, ma poi quando ce n'hai 30 in classe non fai neanche a tempo ad aprire il registro. e dall'altra parte permetterebbe anche di una maggiore assunzione di personale. Se tu hai classi meno numerose hai più bisogno di insegnanti, e quindi questo è, c'è voglia non di normalità, ma c'è voglia di cambiamento, che sono cose ben diverse. Questa voglia di cambiamento nelle battaglie dei ristoratori, dei tassisti e delle partite IVA la vediamo meno, ed è per questo che metto i puntini sulle I, non tanto, ripeto, per condannare le loro manifestazioni per certi aspetti e per, su certe contraddizioni anche legittime, ma per mettere in evidenza non tanto ciò che le accomuna, ma ciò che le distingue. Perché una cosa è volere un'altra scuola, e la scuola è un'istituzione per tutti e per tutte, un presidio anche di equilibrio sociale ed economico nella società, altra cosa le categorie o i tassisti che vogliono lavorare. Cari, ma se nella città d'arte avete sempre lavorato per i 22 passa o 30 milioni di turisti l'anno che adesso non ci sono, se non, voler lavorare cosa significa? Voler ritornare alla normalità, quindi voler dire il Covid non c'è, fate tornare turisti a frotte e ricaricateli sui taxi. Si poteva e si potrebbe ancora lavorare anche in altre forme per riorganizzare le cose, perché per esempio i tassisti o i taxi non si sono coinvolti, non lo ha fatto la politica, ma non è una proposta che esce nemmeno da questi settori, nella riorganizzazione dei trasporti per la scuola, che come sappiamo è stata un problema, continua ad esserlo sia in Toscana che in altre regioni d'Italia, forse anche più gravemente. E invece evidentemente non si vuole portare studenti a un prezzo forfettario con l'aiuto delle istituzioni, si vuole riportare turisti ai prezzi che c'erano e con i guadagni che c'erano, e quindi in questo la piccineria poi del piccolo imprenditore, del piccolo, della piccola partita IVA che vuole la sua normalità, e normalità che ti devi rendere conto che purtroppo così non torna e non arriva. Hai voglia a portare i taxi in Piazza della Signoria? La pandemia è globale. Puoi chiedere a Nardella che chieda al governo più soldi, che ti faccia uno sconto su quello e su quell'altro, ma credo che sostanzialmente poi si tratta di avere un po' di umiltà e anche magari di intelligenza. Stessa cosa per alcuni locali e ristoranti che invece di avere la smania e la bava alla bocca per poter riaprire facendo finta che Covid e contagio non siano un problema, avrebbero potuto intelligentemente mettersi a disposizione per offrire spazi utili alla didattica in presenza, allargando la rete delle scuole e delle aule insufficienti, mettendosi a disposizione con questo, cercare delle mediazioni anche attraverso le istituzioni e cercare di riorganizzarsi in quella che tutti e tutte riconoscono essere un'emergenza. E allora, se è emergenza, usiamo il cervello per convivere con questa emergenza. Invece no, e però l'emergenza non passa, e hai voglia di sbraitare, caro Pasquale, lo dico anche a te, perché nelle dirette Facebook perdi proprio il capo, come si dice a Firenze, comincia a urlare, a sbraitare, a dare colpe a questo, a quell'altro, anche ai suoi che non vanno a manifestare, che non bloccano Roma, andiamo tutti a Roma, dobbiamo bloccare Roma, siamo milioni. Ma che cosa vuoi bloccare Roma? Anche se blocchi Roma, la pandemia resta globale. Cioè, se vuoi lavorare con il turismo internazionale per vendere un piatto di pesce a 30 euro e questa gente in questo momento non c'è, la situazione è un'altra, non sarà sbraitando che risolveremo problemi, e nello stesso tempo non si potrà nemmeno pensare di mantenere i vostri profitti inalterati per come erano. D'altronde anche il mondo del lavoro dipendente quando prende sussidi da Covid non prende il 100% dello stipendio, e questo è un po' per tutti, e d'altronde ci vuole, non lo so, via, non voglio fare un immaginario dialogo con Pasquale. Queste erano comunque i giornali del 27 che commentavano appunto la scuola, ma non solo, come ho detto, ma anche il lungo serpentone dei tassisti, che è stato l'aspetto coreografico più evidente. D'altronde hanno manifestato con le macchine, quindi hanno preso un monte di posto, si è detto anche traffico in tilt, cosa veramente che è il riflesso pavloviano dei giornalisti, perché quale traffico? Se porti un serpentone di macchine, di 300 macchine, è normale che c'è traffico, ma non è che il traffico è in tilt, sei il traffico, uno per macchina per andare in Piazza della Signoria, fai il conto, le metti tutte in fila, è certo che fai traffico per forza di cose, sei il traffico, non è che cioè, mandi il traffico in tilt. E va bene, comunque insomma erano tante le vertenze di questa giornata, i giornali le hanno messe insieme, io ci ho tenuto a separare il grano dall'olio, come si diceva tanti anni fa in campagna. Facciamo una prima pausa musicale perché abbiamo già parlato fino allo sfinimento, io bevo un bicchiere d'acqua e voi vi ascoltate Aban.
16 marzo 2003, domenica sera. Alcuni compagni escono da un locale del Ticinese, fuori ad aspettarli tre neofascisti del quartiere armati di lame. Li colpiscono ripetutamente in punti vitali, lasciandone due stesi al suolo. Scatta l'allarme. Nel giro di pochi minuti una decina di compagni arriva sul posto. La situazione appare subito gravissima. L'ambulanza tarda ad arrivare, mentre immediatamente sopraggiungono pattuglie di polizia e carabinieri che ostruiscono la via, bloccando la circolazione e contribuendo a un ulteriore ritardo dei soccorsi. Ancora incerti sulle condizioni dei ragazzi, una quindicina di persone comincia a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, già pattugliato da alcune volanti. Dopo poco arrivano i rinforzi. Chiudono l'ingresso e danno il via a feroci cariche sia all'interno dell'ospedale che all'esterno. Si apre la caccia all'uomo, inseguimenti e pestaggi al grido di comunisti bastardi, vi ammazziamo tutti. Una decina di compagni vengono gravemente feriti, 40 punti di sutura sul viso, denti rotti, teste aperte, facce sfigurate e sangue dappertutto.
Stanotte ogni blocco è riunito, facce dal barrio di ogni città. Un ragazzo, un ribelle, un amico, un fottuto guerriero antifa. La leggenda rimane sul libro, il suo volto è sui muri in città. E il dolore rimane scolpito, quando muori abbracciato da un fra. E il dolore diventa più vivo, e dilania chissà la realtà. Non c'è pace per chi l'ha ucciso, per i nazi nessuna pietà. Nessuna pietà per chi usa le lame, contro chi ha le mani nude si sa. La condanna di essere infame, è la strada che ci penserà. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa. Non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax. Chiedilo a chi gli era stato vicino, a chi ora qua nel nome di Dax. Gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero antifa.
Quando muore una grande persona, il cielo brilla una nuova stella, per ricordare la traiettoria a ogni fratello, a ogni sorella. Dentro la cella di un penitenziario, su una barella in un pronto soccorso, che nessuno rimane da solo fino a quando non è morto. Se la rassegnazione paura diventa complicità, pensare l'impensabile continua a far vivere Dax. Per combattere la paura devi apprendere il coraggio, sospirare e respirare insieme a tutto l'equipaggio. Hey, Dax vive ancora, Dax suona ancora, il popolo balla, schiaccia la gloria di ogni divisa che fa da padrona. Brucia d'amore nel cuore in via Gora, pompa dentro l'impianto di prega, in un'occupazione a Berlino, in una rivolta in Grecia. Sfonda lo scudo, un celerino, blocca la carità, l'atto sommossa, brilla la fiamma nella rivolta, fuoco d'amore divampa nel cuore di chi porta avanti la lotta. Chi trasforma il dolore in azione, come arcangelo e mamma rosa, finché uno solo è presente, Dax è libero e ribelle. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa. Non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax. Chiedilo a chi gli era stato vicino, a chi ora qua nel nome di Dax. Gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero antifa.
Allora, ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo ora a parlare di università. Abbiamo ora guardato gli articoli di cronaca locale che commentavano la manifestazione, lo sciopero della scuola e contro la DAD organizzato dai COBAS, Confederazione COBAS e Priorità alla Scuola, al quale hanno partecipato anche un neo gruppo di studenti e studentesse universitari e universitarie che si chiama, il nome non lascia spazio a dubbi, Questa non è università.
Credo appunto che il nome dica molto di quello che pensano questo gruppo di studenti e studentesse su quella che è la situazione attuale dell'università, caratterizzata, e lo andiamo a ricordare una volta di più, dalle stesse problematiche che attraversano il mondo delle scuole medie superiori, con la forse l'aggravante di aver ulteriormente reso asettica e senza la veicolazione delle relazioni che da sempre rendono vivo il sapere, anche il mondo della formazione e dell'istruzione superiore, cioè quello dell'università. Per l'appunto hanno partecipato alla manifestazione del 26, riconoscendosi evidentemente in tutto questo complesso di forze sia sindacali sia sociali, ma anche singoli, genitori, insegnanti, bambini, che non affrontano solo il problema delle chiusure che ha reso la scuola appunto il capro espiatorio dei contagi nell'intera società, ma affrontano anche un'altra serie di problematiche, diciamolo in tutta franchezza, strutturali ormai da decenni alla scuola e all'università italiane, quali le classi pollaio, la precarietà, la mancanza o la carenza di personale e il numero di insegnanti, e anche purtroppo nonostante appunto la scuola e anche l'università siano diventati e siano da sempre luoghi dove girano tanti e tanti soldi pubblici, questi soldi pubblici, piuttosto che rispondere ai bisogni formativi e a piani formativi delle scuole e degli studenti, rispondono alla logica degli appalti, per cui vediamo investimenti a volte vere e proprie cattedrali nel deserto, infrastrutture tecnologiche che poi nessuno è in grado di adoperare con attenzione e far funzionare come dovrebbero, costi di manutenzione che salgono alle stelle perché il personale addetto alla manutenzione non c'è e si va a reperire nelle aziende fuori dalle università e fuori dalle scuole, insomma veramente tanti e tanti problemi. Di questi problemi non si accorgono solo gli insegnanti, non si accorgono solo i sindacati di base, ma si accorgono anche gli studenti e le studentesse, ed è proprio il caso di questa Non è Università, questo gruppo al quale rivolgiamo insomma la più generica e la più aperta delle domande, cioè: ma cosa volete? Cos'è che non vi va bene? Come mai siete nati? Insomma, chiaramente è un'occasione per voi per parlare della vostra nascita, dei contenuti del vostro gruppo, di quello che vorreste che succedesse nel medio e lungo periodo dentro le università italiane, a partire proprio dalla vostra esperienza, e anche per lanciare l'iniziativa del 30 di marzo, forse una delle principali ragioni di questo vostro intervento di oggi. Credo che appunto sono stato ampio, ma per darvi lo spazio e la massima serenità nell'esprimere i vostri contenuti, sia del perché siete nati, sia di dove vorreste che si andasse. A voi la parola, siamo tutti e tutte orecchie per voi. Questa Non è Università.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat, io sono Caterina e faccio parte appunto di questo nuovo movimento chiamato CNEU, che, come giustamente avete detto voi, non lascia spazio a dubbi, perché è un acronimo che sta appunto per Questa Non è Università. Per rispondere alla prima domanda che ci avete posto sul chi siamo, chi siamo? Siamo un gruppo di studenti universitari indipendenti, alcuni dei quali non si erano mai cimentati nell'attivismo politico, che insieme anche ad altre realtà politiche che fanno parte dell'Ateneo Fiorentino hanno deciso di avviare un percorso per riportare l'università in primo piano, perché non so voi, ma noi abbiamo avuto la netta percezione che in questo ultimo anno, caratterizzato purtroppo dalla pandemia, l'università e la scuola in generale è stata purtroppo lasciata all'ultimo gradino delle priorità a cui trovare una soluzione ovviamente per una ripartenza in sicurezza, quindi con tutte le norme igienico-sanitarie per far sì che ciò avvenga. È stata proprio questa marginalità di considerazione da parte dei media, ma soprattutto da parte della gestione politica, che ci ha spinto a incontrarci, a scambiare opinioni, a cercare un confronto per dimostrare appunto che gli studenti ci sono e che anche loro hanno delle necessità materiali come tante altre categorie importanti della nostra società.
Rilacciandomi al discorso di Caterina, vorrei porre l'accento sul discorso della didattica in presenza. Infatti nei nostri scambi è risultato un fattore determinante, una necessità condivisa da tutti. Infatti noi chiediamo una didattica mista perché, per quanto la DAD sia stata una soluzione valida per rispondere all'emergenza, non può essere una soluzione così a lungo termine come unica alternativa, perché l'università non è soltanto un mezzo di trasmissione del sapere, ma è anche un luogo in cui l'istruzione passa dal dialogo, passa dallo scambio, passa dal confronto, dal farsi domande, e questo è fondamentale per la crescita di una persona. Quindi secondo noi la mancanza di volontà politica nel farci rientrare è un po' un negarsi una parte molto importante del ruolo istruttivo che ha l'università. Inoltre c'è da dire che la didattica a distanza, comunque, che non è un mezzo che vogliamo demonizzare, non voglio che passi questo messaggio, ha anche creato delle differenze per via del digital divide, quindi non tutti hanno le stesse possibilità, non tutti hanno gli stessi mezzi. Cioè, probabilmente una didattica mista sarebbe molto più democratica, perché consentirebbe a tutti di partecipare in maniera completa al percorso universitario. Non vogliamo chiedere, assolutamente non voglio che passi il messaggio, vogliamo chiedere una sostituzione della didattica a distanza, in quanto pensiamo che comunque in questo momento in cui ancora siamo in un momento di difficoltà sia uno strumento utile, però vogliamo la volontà di ripartire in presenza, in qualche modo dare gli strumenti per ripartire in presenza.
Esatto, come ha detto Sara, uno dei nostri punti fondamentali è proprio quello di tornare alla lezione in presenza, o meglio, sarebbe quello di tornare alla modalità mista che effettivamente c'era stata proposta dall'Università di Firenze per un breve periodo a metà ottobre, un periodo che molti di noi avevano trovato molto funzionale in appunto questa scelta che c'era stata permessa. È stata però una parentesi illusoria, visto che poco dopo ci siamo trovati nuovamente a una modalità in DAD obbligata. Nella nostra rivendicazione noi ci teniamo a chiarire che riteniamo il ritorno in presenza possibile, proprio a livello concreto, anche attraverso l'uso di tutti quegli spazi che attualmente sono inutilizzati e che non sono stati presi neanche in considerazione durante la gestione dei luoghi universitari in seguito all'emergenza pandemica. Un altro punto per noi fondamentale sarebbe quello di raggiungere l'abolizione o quantomeno la riduzione della seconda rata dell'anno 2020 e 2021, in quanto la tassa è rimasta assolutamente invariata nonostante i servizi che ci sono stati offerti siano stati assolutamente inappropriati per quella che era l'emergenza sanitaria. Ma proprio facendo anche un paragone a livello europeo, l'Università di Firenze ha una tassazione assolutamente molto elevata, prendendo per esempio come esempi l'università tedesca o quella danese, ci rendiamo conto che la tassazione sarebbe assolutamente da ridimensionare. In sintesi, noi pensiamo proprio a un ridimensionamento dell'università, che in questo momento assume le logiche quasi di un'azienda, dove per esempio i fuori corso sono chiamati a pagare una cifra ancora più elevata, come a dover sopperire ad una produttività sotto la norma. Tutto questo è assolutamente inaccettabile.
Dunque, proprio alla luce di questa situazione, forti delle nostre rivendicazioni e determinati nel far valere il nostro diritto allo studio, sciopereremo il 30 marzo in Santissima Annunziata. Uno sciopero che si svolgerà sotto forma di presidio, che è del resto l'unica forma di manifestazione politica possibile in tale situazione emergenziale e a cui ci atterremo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. È importante ribadire che infatti come studentesse e come studenti noi siamo pienamente consapevoli della gravità dell'emergenza pandemica in corso e questa consapevolezza ce la portiamo nei nostri percorsi, nei nostri obiettivi e ovviamente nello sciopero di martedì. Uno sciopero che vedrà coinvolte varie realtà di Ateneo, ci saranno infatti dottorandi, ricercatori e ricercatrici, lavoratori in appalto e personale tecnico amministrativo. E ovviamente appunto noi, studentesse e studenti, e tra di noi coloro che alloggiano in residenze universitarie, che in particolare in questa annata pandemica hanno vissuto una situazione veramente minimale e critica, studenti lavoratori, studenti borsisti. Quindi uno sciopero che a livello di componenti sarà estremamente eterogeneo, ma queste componenti saranno anche estremamente compatte nelle loro rivendicazioni. Abbiamo voluto dare a questo sciopero un taglio un po' diverso dal solito, Infatti si articolerà in una serie di interventi politici, interventi culturali, flash mob, e ci sarà della musica, perché riteniamo fondamentale che, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza, però sia importante la presenza della socialità. Sarà un'occasione per stare insieme, per confrontarsi, per scambiarsi opinioni, semplicemente appunto stare bene insieme nel rispetto delle norme di sicurezza. E quindi appunto è importante ribadire a questo punto che scioperare in zona rossa è possibile. Forse alcuni di noi non lo sanno oppure non lo ricordano. Basta munirsi di autocertificazione e stare distanti con mascherine e gel igienizzanti, però appunto si può scioperare in zona rossa. E appunto, dopo aver dato questa comunicazione di servizio, vi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Speriamo di vedervi, speriamo di essere in molti. E niente, ringraziamo infinitamente Radio Wombat per averci ospitato, per aver ascoltato la nostra voce, che speriamo diventi sempre più grossa e più rumorosa, in modo che appunto vengano raggiunti anche quelli che sono i nostri obiettivi. Un grazie infinito di nuovo e un grande saluto a tutti.
Bene, allora un grandissimo ringraziamento, quindi in bocca al lupo per la manifestazione di domani, e teniamoci appunto la possibilità di risentirci più avanti. Ancora grazie. La stampa rassegnata continua a guardare le cronache, andiamo a guardare quello che è stato invece il casino, diciamola male così, che ha generato il segretario del PD Letta, quando si è messo in testa di fare una dichiarazione contro l'aeroporto di Firenze. Chiaramente con molta probabilità quello che voleva ottenere era solo e soltanto questo, cioè una dichiarazione simbolica che andasse in qualche modo a insistere sulle contraddizioni e le frizioni interne a questo melier ormai di ciò che resta del Partito Democratico dopo gli anni del renzismo, che sarà bene sempre tenerlo a mente, non sono stati un golpe di Renzi manu militari, ma evidentemente coglievano delle mutazioni antropologiche, genetiche dentro quel partito, le hanno portate alle sue estreme conseguenze, con poi insomma le conseguenze che conosciamo, quasi la scomparsa di questo partito, il tentativo di cambiare rotta con la presidenza di Zingaretti e poi ora riconfermata con Letta. Insomma, il Letta, poco dopo appunto la sua nomina a segretario, decide di uscirsene, per quanto riguarda la Toscana e il nostro territorio, con questa affermazione per cui meglio che sviluppare l'aeroporto di Peretola è meglio una velocizzazione dei collegamenti ferroviari con Pisa, e quindi mantenere Pisa, sviluppare Pisa e lasciare perlomeno Peretola così com'è. Quindi chiaramente questa cosa scatena le furie dei settori renziani del Partito Democratico che ancora restano, scatena le ire di coloro che sono già passati a Italia Viva con Renzi, li scatena, lo ripetiamo per chi non avesse seguito, ci ascolta per la prima volta o non segue questa vicenda, perché sull'aeroporto di Peretola ha investito uno dei sostenitori diretti di Renzi e del renzismo, che è Eduardo Eurnekian, un argentino, un magnate, un tycoon, come si dice con questa terminologia insomma moderna, e che appunto padron di Corporación America, una multinazionale che gestisce più di 50 scali aeroportuali nel mondo. Letta, insomma, con queste dichiarazioni voleva evidentemente dare uno strappo o un segnale. Ovviamente, come sempre in queste situazioni, c'è chi lo enfatizza e chi lo minimizza. Il gioco delle parti è cominciato, Nardella e Gianni sono subito corsi a dire che in realtà Letta non voleva dire quello che ha detto, che lo sviluppo di Pisa non necessariamente è in contrasto con quello di Peretola, che è una velocizzazione della linea, o anzi una, molto probabilmente una nuova linea alta velocità, per quello che dice Letta se ne ricava probabilmente questo tipo di idea non è necessariamente in contrasto con l'aeroporto di Firenze per un suo sviluppo e una sua crescita, ma anzi va ad integrare il polo aeroportuale toscano, i due master plan di Toscana Aeroporti, perché ricordiamo sempre che ne hanno uno per Pisa e uno per Firenze, perché loro, come tutte le buone aziende del mondo, puntano alla crescita e si orientano sull'ideologia della crescita infinita, per cui più aerei di qua e più aerei di là, come d'altronde anche a Bologna fanno la stessa cosa, a Treviso, a Venezia, a Fiumicino e insomma quant'altro, ognuno ragiona così. Manca una pianificazione del trasporto, lo sappiamo, e questi sono i risultati. E, insomma, Letta fa questo casino, sui giornali si parla, i titoli sono diversi, si dà qualche lettura così a volo d'uccello. Il 25 di marzo, rottura PD Italia Viva in consiglio regionale dopo le parole di Letta. No, dei Dem alla mozione per la nuova pista. Italia Viva, accettate le parole di Letta. Questo è uno degli articoli. La Repubblica invece dice: Letta e l'aeroporto, scontro in regione tra PD e renziani. I Dem bocciano una mozione di Fratelli d'Italia dopo le dichiarazioni del nuovo leader sul treno Pisa-Firenze. Testo strumentale: Italia Viva, sposate la linea Ceccardi. E questo è un altro argomento per cui si è tirato fuori che era in campagna elettorale regionale era la Ceccardi, quella ad essere contro lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze in favore di una velocizzazione o di uno sviluppo della linea ferroviaria Pisa-Firenze. Invece i giornali del 28 danno un articolo per certi versi più interessante, quindi sono passati già alcuni giorni dalle dichiarazioni. Nardella e Letta hanno approfittato anche per fare un po' finta di nulla, fare gli amiconi, hanno letto Dante nel settecentenario del Dante D, che è stato festeggiato per come si può, insomma, con appuntamenti e l'installazione dell'alberello secco lì in Piazza della Signoria, che molto ha fatto parlare. E l'articolo di Repubblica del 28 di marzo dice: i circoli PD a Letta, ora basta correnti, ma l'aeroporto è tabù. Questo lo leggo, l'ho selezionato per dirlo, proprio perché inizialmente 4-5 giorni prima si dice una cosa e 4-5 giorni dopo non si torna propriamente indietro, non si gira completamente la frittata, ma diciamo ci si mette un coperchio e si smette di parlarne perché il tema è caldo e fa male. Ovviamente non si può dire che non sia successo niente, come dice Nardella e Gianni, perché Letta poteva tranquillamente stare zitto, non parlare d'aeroporto, scegliere un altro tema, oppure dire si fa la pista come si è sempre detto, e invece ha scelto di dire un'altra cosa, quindi qualcosina l'ha voluta dire. Per chi si dovesse per altri versi illudere o sperare che questo rappresenti una linea di condotta totalmente altra rispetto a quella che è stata sul governo dei territori, sulle idee di crescita, sul rapporto tra gli scali, tra una revisione del turismo o quant'altro, invece teniamo a dire e a sottolineare che appunto pochi giorni dopo si preferisce non parlarne. L'altro aspetto, che per certi aspetti mi sembra interessante, è quello di una sorta di manovre e preparazioni per il voto. È possibile che il governo Draghi, che come si sa frutto di una mediocre mediazione tutta politica che è avvenuta dentro i palazzi, non soddisferà appieno, e quindi è possibile che si vada alle elezioni e quindi ognuno comincia a organizzarsi e a riorganizzarsi. È evidente, per quanto ci riguarda e per quanto distanti siamo stati e saremo dal Partito Democratico, che sui nostri territori è uno di quei soggetti che in qualche modo hanno una storia e ai quali in molti guardano con attenzione. Lo dobbiamo fare per forza, non perché ci interessino loro, ma perché le nostre sorti interessano a noi stessi e le nostre sorti sono legate anche a quelle della politica. Questo partito si va a riorganizzare internamente, lo fa guardando evidentemente a quello che è stato l'esperienza del Movimento 5 Stelle, perché appunto cominciano a parlare di uso della rete interno, di una sorta di piattaforma che assomiglia a quella di Rousseau usata dai 5 Stelle, per la verità più in fase nascente e fondativa di quanto non sia utilizzata poi, proprio per il controllo che vi ha esercitato la Casaleggio Associati anche dopo la morte del Casaleggio padre. Ma questo è quanto. dobbiamo appunto passare dal controllo all'ascolto delle sezioni e anzi sogno meccanismi per i quali in prospettiva gli iscritti si connettono e sono in grado di interagire direttamente con me e con i segretari in tempo reale. Queste sono le parole di Letta, riportate appunto da questa riunione online tra 77 segretari dell'area fiorentina e il nuovo leader, che annuncia: gli iscritti devono interagire direttamente con me. Quelle che sono le sorti dell'aeroporto sono legate a tanti fattori, non ultimo anche la pandemia, visto che è quella che ha bloccato in modo più deciso e più grave il turismo internazionale. Turismo internazionale che però, ricordiamolo sempre, mentre noi siamo chiusi in casa, in stesso tempo il bisogno di rilanciare certi settori dell'economia fa sì che una nota del Viminale abbia chiarito definitivamente che si possono fare non solo viaggi all'estero, in alcuni paesi, non tutti ovviamente, ma anche che si possono fare spostamenti tra regioni per andare da un aeroporto a casa e da casa agli aeroporti. Questo è quello che stiamo vivendo, un incubo sempre più concreto che potrebbe durare chissà quanto e insomma dentro un quadro di diseguaglianze che evidentemente vanno crescendo. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, soprattutto alle compagne, alle studentesse di questa Non è Università che sono state nostre ospiti. Ci risentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Un grande ciao!